È il momento della nostra conversazione delle 12 e accolgo in studio Matteo Ungaro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Ah, c'è un problema con il microfono, lo apriamo subito, vediamo se questo prova.
Buongiorno.
Eccoci. La voce c'è. Di cosa parliamo oggi? Beh, il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, frutto di una elaborazione secolare, culmine di riflessione occidentale sui diritti di cittadini e cittadine. Due anni più tardi la stessa Assemblea istituì formalmente la prima giornata mondiale dei diritti umani e la data scelta per questa ricorrenza fu proprio il 10 dicembre. Oggi, 10 dicembre 2025, nel nostro approfondimento di Alphaville, ci occupiamo di diritti umani, ma soprattutto di come, stando ad Amnesty International, questi stessi diritti rischiano di essere violati sia come causa che come effetto della povertà.
E oggi in realtà vogliamo restringere un po' il campo alla nostra realtà nazionale, perché l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali della Confederazione Svizzera ha infatti da poco pubblicato il primo rapporto del monitoraggio nazionale sulla povertà. Se nell'immaginario collettivo la realtà svizzera viene infatti tendenzialmente rappresentata come ricca e florida, negli ultimi anni si sta invece sempre più ponendo l'attenzione su un altro tipo di povertà, i cosiddetti working poor, o lavoratori e lavoratrici poveri.
E parliamo oggi di questi temi proprio con i nostri due ospiti, come sempre nelle nostre conversazioni, nei nostri approfondimenti. Il primo ospite è Stefano Frisoli, che saluto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Lei è direttore di Caritas Ticino, dal 2001 si occupa di agricoltura biologica e da anni promuove iniziative sociali sul territorio, come il Centro di Ecologia Integrale di Sant'Antonino, che ha visto la luce lo scorso anno. E saluto il nostro secondo ospite, Giuliano Bonoli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Lei è professore ordinario della Facoltà di Scienze Sociali e Politiche del Centro Interdisciplinare di Ricerca sui Percorsi di Vita dell'Università di Losanna, dove tra gli altri ambiti di ricerca si occupa di welfare, politiche sociali, mercato del lavoro.
Ecco, iniziamo subito con lei, professor Bonoli. Partiamo da una questione terminologica. Pensando alla realtà svizzera e pensando a questo nuovo monitoraggio, che cosa si intende quando si parla di povertà?
La domanda è semplice, la risposta è complessa. Cercheremo comunque di non dilungarci troppo. Diciamo, la questione della definizione della povertà è una questione complessa, non esiste una definizione universalmente accettata. Nel rapporto si utilizzano varie definizioni, le principali, la principale è la definizione rispetto al minimo vitale, cioè praticamente il livello al di sotto del quale si ha diritto all'assistenza sociale. In teoria non dovrebbe esserci nessuno al di sotto di questo livello, perché l'assistenza sociale è un diritto garantito a tutti, però nei fatti in realtà abbiamo un tasso di povertà che corrisponde a circa l'8% sulla base di questa definizione. Poi altre definizioni che vengono utilizzate nel rapporto sono ad esempio quella utilizzata a livello europeo, che è una definizione in termini relativi, cioè viene considerato povero chi vive in un'economia domestica con un reddito inferiore al 60% della media.
E Giuliano Bonoli, che cos'è? Chi è? Non che cos'è, ma chi è un povero in Svizzera? Possiamo fare un identikit? È possibile attraverso le cifre, le statistiche, ricostruire quale può essere la figura di una persona povera nel nostro paese?
Quello che si vede dalle statistiche, ci sono soprattutto due categorie della popolazione che sono sovrarrappresentate. Si tratta di persone, diciamo, che subiscono rischi legati alla famiglia, allora può essere una famiglia numerosa o può essere la monoparentalità, e poi le persone anziane. Anche se riguarda le persone anziane che hanno un rischio di povertà superiore alla media, il rapporto che è uscito proprio in questi giorni, è stato già menzionato da parte dell'UFAS, chiarisce un po' la questione mostrando che se si tiene conto dei risparmi, la povertà presso le persone anziane appare meno preoccupante ed è una delle prime volte in cui si guardano anche i risparmi. Negli altri studi, negli studi precedenti si guardava solo il reddito, non si guardavano i risparmi. Comunque direi il fattore principale sono i rischi familiari di cui parlavo prima, famiglia numerosa e o monoparentalità.
Stefano Frisoli, io rilancerei a lei la stessa domanda che abbiamo fatto al professor Bonoli, cioè che cosa significa essere poveri in Svizzera?
Ma intanto provo a integrare quanto stava dicendo il professore, a cui mi allineo. Il tema è complesso. Evidentemente quando parliamo di povertà, le nostre latitudini, in realtà abbiamo un immaginario collettivo alla quale ci rifacciamo, e la povertà è sempre letta con la chiave dell'indigenza, cioè avere mancanza di. Oggi noi vediamo una povertà che si esprime in modalità molto differenti. In uno stato di welfare state molto performante, per certi versi tra i più performanti che esistono in Europa, in realtà abbiamo situazioni che si muovono nella non visibilità di un numero di persone che fa fatica ad accedere ai diritti. Veniva citato il diritto all'assistenza sociale, eppure ci sono persone che non vi fanno godono di questo diritto per scelta, alle volte per non conoscenza, ma ci sono anche situazioni molto molto articolate. Quindi ricondurre il tema della povertà unicamente a un tema economico può ingannare, tant'è vero che, come diceva il professore, più che correttamente le statistiche tengono conto di alcune cose o di altre cose, i dati che emergono poi fanno riferimento a scenari che poi non leggono poi veramente cosa accade nei territori, nelle nostre città, tra le persone che incontriamo.
Ecco, appunto, lei, Stefano Frisoli, lavora, è direttore di Caritas, quindi lavora sul campo, vede tante persone. Ci può fare qualche esempio di questo tipo di povertà, non necessariamente legata alle questioni economiche, ma magari legata a deprivazione culturale, sociale, a mancanza di relazioni? Non lo so, c'è qualche immagine che le viene in mente che ci vuole raccontare, per esemplificare anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Credo che si possa essere il più possibile chiari in questi termini, cioè la fragilità, la marginalità, l'esclusione sociale assumono forme molto diverse fra di loro. Una persona che entra in disoccupazione ha un reddito che viene diminuito perché non percepisce il reddito precedente, però immediatamente non ha una difficoltà di non possibilità economica, ha diritto ad avere l'indennità di disoccupazione, meno del reddito precedente, ma questo pone le persone spesso in una situazione di progressiva esclusione sociale per mille motivi, difficoltà di relazione magari o di rilancio personale. Le situazioni sono molto diverse una dall'altra, c'è chi entra in disoccupazione e immediatamente trova una soluzione ai suoi problemi trovando un altro lavoro, c'è chi allunga questo periodo e le situazioni poi anche pesano dal punto di vista familiare. Ma su questo un dato interessante che emerge dall'inchiesta, dal report, è esattamente il numero dei working poor, cioè persone che lavorano in sé. Il tema è: ma che tipo di lavoro fanno? Quanti lavori devono mettere assieme per riuscire ad avere un reddito sufficiente? E working poor magari non riesce ad avere un reddito che può soddisfare le necessità familiari. Quindi c'è un tema forte, per esempio, della destrutturazione del mercato del lavoro, che è un tema che oggi è cogente, no? E quando immaginiamo che solo il pubblico debba in qualche modo intervenire, manca un pezzo, cioè la società è complessa. Non si può risolvere i problemi solo immettendo coperture laddove invece c'è un problema, per esempio, di tenuta minima dei salari o di contratti collettivi o di forme che garantiscono minimamente i contratti alle persone. Quindi è più complesso. Il tema economico certamente c'è, ci sono delle emergenze in campo e queste vanno sanate, ma poi c'è un ragionamento più ampio da mettere in campo.
Ecco, Giuliano Bonoli, ricollegandoci a quanto stava dicendo adesso Stefano Frisoli, può aiutarci a delineare meglio il profilo dei cosiddetti working poor, no? Lavoratori e lavoratrici poveri?
Sì, dunque, è vero che in Svizzera da diversi anni vengono recensite queste persone che vivono in economie domestiche al di sotto della soglia della povertà nonostante abbiano un lavoro. In generale si tratta di persone che hanno carichi familiari famiglie numerose che lavorano spesso a tempo parziale, o se sono, si tratta di una coppia in cui uno dei due lavora a tempo parziale o uno solo lavora, e diciamo sono questi elementi che causano il fatto di ritrovarsi tra i working poor, magari più che il salario in sé. Cioè ci sono poche coppie con figli, con i due genitori che lavorano al 100% che si ritrovano tra i working poor. Però diciamo, rilacciandomi a quello che diceva Frisoli prima, è vero che c'è tutta una popolazione che vive in una zona grigia di precarietà, che magari ha un lavoro oggi, non ce l'ha domani, poi ce l'ha di nuovo dopodomani, eccetera, che è anche difficile da prendere a carico con degli strumenti di politica sociale che non sono tanto pensati per questo tipo di popolazioni, e che probabilmente si ritrova anche sovrarappresentato, magari non sempre, però per un periodo più o meno lungo, che poi si ripete. Diciamo che la povertà fa danni quando è prolungata, e se di breve durata meno, perché si sa che fa danni ad esempio sullo sviluppo dei bambini, però se sono episodi brevi ma ripetuti, probabilmente è anche dannosa.
In che senso fa danni in particolare sulla salute dei bambini?
Ma, ad esempio lo sviluppo, pensavo più che la salute, magari anche la salute, ma soprattutto lo sviluppo cognitivo e le chance di riuscita a livello scolastico, a livello statistico si vede in modo molto chiaro che il reddito della famiglia in cui si cresce è un determinante a livello statistico abbastanza forte delle chance di riuscita scolastica e poi anche professionale.
Stefano Frisoli, ritorniamo un po' al tema di oggi, no? I diritti umani. E in che modo in Svizzera la povertà è un fattore di rischio rispetto alla violazione dei diritti umani? Pensando ad esempio a quanto diceva anche adesso Giuliano Bonoli, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, a un'abitazione adeguata o il diritto alla cittadinanza?
Ecco, per esempio prendo il tema dell'abitazione. È interessante, ci sono anche ultimamente, ci sono stati anche dei momenti di confronto proprio sul tema dell'accesso all'abitazione adeguata. È chiaro che la pressione sugli affitti è altissima, lo sappiamo bene. Allora immediatamente si direbbe, guarda, c'è un problema legato al fatto che non c'è una redditività possibile per accedere a quegli affitti. Non sempre è così. C'è un problema di accessibilità allo stesso appartamento. Faccio un esempio: una persona in assistenza in sé ha la garanzia del pagamento dell'affitto, ma non sempre il proprietario di casa decide comunque di inserire quella persona, perché il 95% delle abitazioni in affitto sono di proprietari privati, e i proprietari privati possono decidere a chi dare la casa o chi no. Allora, lo stigma che alle volte si portano alcune persone non è legato necessariamente al tema della possibilità di pagare l'affitto, è legato alla propria condizione. E quindi il tema vero è probabilmente quale comunità decidiamo di essere, cioè quale espressione di inclusività riusciamo a portare avanti come comunità, come collettività. Certo, il termine comunità è ambizioso, ovviamente, no? Non è la sommatoria di singoli individui nella logica di un'economia liberista, ma semmai è un'idea di una visione di bene comune che oggi piano piano sembra che ci sfugga dalle mani. E quindi il tema è come noi possiamo rafforzare processi di generatività di comunità, perché questi poi integrano al tema economico una serie di elementi che altrimenti non puoi pagare. Faccio un esempio molto pratico: se una donna, quindi un reddito monoparentale, deve lavorare e ha la necessità di dover come dire, poter avere un luogo per i figli, quindi del dopo scuola, dovrà appoggiarsi a delle babysitter piuttosto che alle mamme diurne, piuttosto che, diverso sarebbe se ci fosse una condizione tale per cui un gruppo di persone intorno a lei si stringesse. Certo, se c'è la famiglia, questo è, come dire, è il luogo ideale per poter far partire qualsiasi ragionamento, ma alle volte sappiamo che la famiglia non c'è. E quindi quale comunità c'è intorno? Se noi dobbiamo pensare che tutti i servizi vengano pagati, certo non riusciamo ad avere un'azione così efficiente.
Sembra dirci Stefano Frisoli che stiamo un po' guardando il dito e non la luna che sta indicando, cioè il fatto che la questione della povertà non è legata solo a una questione o unicamente a una questione economica, ma alla comunità che c'è intorno, alla capacità di agire in quanto comunità verso le persone che si trovano in difficoltà. Però io vorrei restare un po', diciamo così, su questo identikit che stiamo cercando di fare di coloro che possiamo definire poveri nel nostro paese. E vorrei chiedere a Giuliano Bonoli, le donne e gli stranieri hanno un ruolo particolare in queste cifre, in queste analisi riguardo alla povertà? Perché tra l'altro sappiamo, mi scusi, ma Stefano Frisoli prima ha fatto proprio un esempio legato a una figura femminile. Noi sappiamo che in Svizzera, la Svizzera è uno dei paesi in cui c'è il maggior tasso di lavoro a tempo parziale delle donne. Forse c'è un legame anche, Giuliano Bonoli.
Sì, dunque, per quanto riguarda gli stranieri, effettivamente si tratta di una categoria della popolazione che è sovrarappresentata un po' in tutte le statistiche che riguardano situazioni di svantaggio, tra cui la povertà. Per le donne è più complessa la questione. E diciamo che le donne sono molto penalizzate in caso di divorzio e in caso di monoparentalità, che può essere il risultato di un divorzio, appunto. Come dicevo già precedentemente, le economie domestiche monoparentali sono il gruppo della popolazione dove l'incidenza della povertà è maggiore. E poi, anche se guardiamo tra i pensionati, tra le persone anziane, la categoria che è più a rischio di prestazioni insufficienti, quindi potenzialmente ritrovarsi in situazioni di povertà, sono le donne divorziate. In un certo senso, per le donne, oltre ai rischi inerenti al funzionamento del mercato del lavoro, ci sono anche i rischi legati alla famiglia, cioè questa dipendenza dal partner maschile che quando viene a mancare per qualsiasi motivo, più spesso per un divorzio, può creare danni a livello economico che poi possono risultare appunto in situazioni di povertà.
Ecco, Stefano Frisoli, finora abbiamo capito che la povertà economica gioca sicuramente un ruolo importante e però non è il solo fattore. Possiamo dire in un certo senso che in Svizzera si possa parlare piuttosto di una povertà tra virgolette psicologica, nel senso, pensando anche ai working poor, è spesso il fattore psicosociale ad avere un impatto più incisivo nella realtà svizzera, con anche una difficoltà a uscire da determinati schemi mentali.
Sì, diciamo che non possiamo banalizzare certamente l'aspetto economico, nel senso che oggi abbiamo una pressione sui redditi delle famiglie evidente e quindi questo non va dimenticato. Quindi l'elemento economico c'è e alcune situazioni emergenziali appaiono magari più di prima. Il tema che ponevo e che lei provava a rilanciare in quella chiave, certamente è più un approccio che in qualche modo dovrebbe tener conto di una scelta di investimento, cioè personale e di società, verso chi in questo momento si trova in situazioni di fragilità. Alle volte la generazione di servizi che rispondono ai bisogni generano una sorta di effetto causa che ha una circolarità, ma non si esce da quel meccanismo. Investire sulle risorse, cioè rilanciare sul tema che la possibilità di un cambiamento sia sempre in atto, non è solo una frase molto carina da dire, è una scelta. E quindi investire sulle risorse vuol dire investire su una società che genera possibilità di rilancio per le persone che sono oggi fragilizzate ai margini, tenendo conto delle situazioni specifiche, perché ogni storia è una storia a parte, però possiamo ritrovare alcuni nuclei attraverso i quali è possibile immaginare che ci siano delle situazioni che si richiamano. Allora il tema di persone che si sentono sconfitte perché magari il tema della competizione lavorativa li ha messi da parte è un tema forte oggi e ci troviamo persone per esempio over 50 che sul tema del lavoro fanno fatica a immaginarsi, perché hanno magari lavorato per 20 anni, 30 anni nello stesso posto. Allora come rilanciamo le risorse delle situazioni specifiche? mettendo a tema che è possibile un rilancio, quindi non solo una gestione della situazione, ma proprio un rilancio, cioè investire concretamente in progetti di prossimità che rilancino la progettualità personale.
Ecco, progetti, naturalmente rilanciare, diciamo così, le persone in situazioni di difficoltà, però dall'altra parte, Stefano Frisoli, mi sembra indispensabile e inaggirabile la presenza del pubblico, dello Stato, anche quella è una comunità in qualche modo che si premura di difendere anche i diritti sociali di coloro che magari non ce la fanno. Allora, lei sembra dirci sì, il rischio è che poi ci sia un circolo vizioso che si genera da questo, però dall'altra parte non si può nemmeno negare che le risorse del welfare per le persone in situazione di difficoltà sono diminuite. Questo certo non è positivo, che ne pensa?
Assolutamente, però il tema è anche una visione diversa. Cioè, noi abbiamo un tema, diciamo, siamo alla partenza del ragionamento, il tema della povertà è un tema complesso, quindi richiede un'azione sistemica. Il nostro sistema di welfare è pensato a compartimenti e i compartimenti ragionano unicamente per il diritto e la base legale sulla quale si muovono. Non hanno necessità di richiamarsi vicendevolmente, questo è un limite e questo genera un dispendio di risorse che potrebbero essere impiegate in altro modo. Guardi, banalmente, se una persona è in assistenza avrà la gestione della situazione attraverso il comune, il cantone e poi comincerà una misura attraverso un organizzatore e quindi ripetiamo spesso la gestione delle situazioni magari ha una domanda di AI aperta che quindi ha il curatore forse, tutte queste situazioni moltiplicano la gestione amministrativa. Per esempio, questo è un ambito sul quale un sistema connesso di welfare potrebbe generare una come dire, riduzione delle spese a favore di un maggiore investimento.
Connesso, lei dice, con il terzo settore, le associazioni.
Assolutamente, in una logica, certo.
Poi però il rischio è che questo diventi, che diventi una scusa invece per lo Stato di disinvestire in qualche modo in quello che poi resta necessario, no?
No, qui è lo sguardo collettivo, perché noi siamo di fronte al mercato del lavoro come una gestione per la quale c'è una logica che è quella delle imprese e poi c'è il pubblico, dopodiché c'è un privato sociale che è lì, che non si capisce bene che ruolo debba avere. In realtà è quale società vogliamo avere? È una visione che prova a mettere a sistema i diversi punti di vista nella logica del bene comune. In questa logica qui evidentemente tutti possono svolgere un ruolo proattivo, certamente le istituzioni sono importanti perché assicurano che ci sia un elemento anche di trasversalità tra le posizioni, ma non può essere delegato al ruolo delle istituzioni unicamente svolgere quello che poi dopo nella vita quotidiana tutti noi svolgiamo indipendentemente dal fatto che abbiamo uno Stato che norma le leggi, cioè nella famiglia questa situazione si autogenera in mille modalità differenti, no? Dico quindi i ruoli sono importanti, è importante che ci sia uno sguardo di investimento, il tema non è facciamoci bastare quello che c'è, il tema è investiamo ma soprattutto riragioniamo in una logica sistemica.
Ecco, Giuliano Bonoli, noi abbiamo tempo ancora per un'ultima domanda. In conclusione, i dati dell'UFAS di quest'ultimo monitoraggio ci dicono che in Svizzera, nonostante l'aumento delle disuguaglianze, il tasso di povertà è rimasto stabile negli ultimi anni. Ecco, proiettando il nostro sguardo verso il futuro e pensando ai prossimi anni, quali progetti ci sono a livello cantonale e federale, così in breve?
Ma è vero che il tasso di povertà è rimasto stabile nonostante le disuguaglianze aumentino. Il rapporto mostra anche che lo Stato sociale, nonostante diciamo, i tagli che abbia subito, fa ancora un ruolo molto, molto importante ed è un ruolo importante nel senso, sono completamente d'accordo con quello che diceva Frisoli, nel senso che vedo un ruolo complementare del terzo settore rispetto a quello del pubblico e dello Stato, nel senso che lo Stato può andare ovunque, può fornire una base di diritti che sono garantiti a tutti, Però poi per fare, diciamo, un lavoro più dettagliato, più di prossimità, è incapace lo Stato. Ci sono anche molte persone, come diceva giustamente Frisoli, che cascano un po' fra i vari dispositivi, non se ne occupa nessuno, e penso che questa idea di comunque lavorare in partenariato sia un'idea che vada portata avanti. Se si farà poi non lo so, perché comunque siamo in un'epoca di restrizioni di budget, però secondo me è la via da seguire.
E dunque una maggiore integrazione tra realtà che si occupano di povertà, ma non solo, di rilanciare i percorsi di vita, ecco, potremmo dirla così, delle persone in difficoltà sul nostro territorio. Questa mi sembra la conclusione della chiacchierata che abbiamo fatto oggi qui ad Alphaville con Stefano Frisoli, che ringrazio, grazie per essere stato con noi oggi.
Ringrazio a voi dell'invito.
E grazie anche a Giuliano Bonoli, a presto.
Grazie a voi, a presto.
E grazie anche a te, Matteo Ongaro.
Grazie.